al potenziale di equilibrio di quello ione. Il potenziale di equilibrio del sodio quant'è? È più 55 millivolt. Quindi, durante la fase di depolarizzazione del potenziale d'azione, la membrana in quel momento è molto più permeabile al sodio rispetto agli altri ioni e quindi ci si potrebbe aspettare che la membrana possa arrivare come valore limite massimo ai più 55 millivolt. Per sua natura non potrebbe andare oltre, perché raggiungerebbe il suo potenziale di equilibrio. Oltre non può andare, perché vuol dire che tante cariche di sodio stanno entrando nel gradiente di concentrazione, però anche tante cariche di sodio escono spinte dal gradiente, dal campo elettrico. Allora, perché non raggiunge comunque la membrana durante il potenziale d'azione i più 55 millivolt, ma si ferma prima? Si ferma prima proprio per questi due motivi. Per che cosa? Esatto, perché si inattivano i canali del sodio e si aprono i canali del potassio. Quindi la membrana rimane al di sotto del potenziale di equilibrio del sodio. È chiaro questo? Allora, quindi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso ritorna tutto quanto e ve lo dovete ricordare, perché poi io all'esame queste domande ve le faccio. Allora, adesso noi avevamo visto poi nell'altra lezione come, allora, la costante di spazio, cioè quando eravamo in presenza di un segnale fotolineare, come questo in funzione della distanza cadeva nel tempo. Prendiamo invece adesso il caso in cui, allora, non siamo più in presenza di un segnale fotolineare, ma siamo in presenza del potenziale d'azione. Il potenziale d'azione, come avete potuto notare, è un segnale enorme, grandissimo, che mette in movimento una serie di cariche enorme. Quindi, come vedete qui dalla figura, nel punto in cui, supponete che questo sia una fibra eccitabile, nel punto in cui si è generato il potenziale d'azione, vedete che la polarità della membrana si è invertita. Cioè abbiamo cariche positive interne e cariche negative esternamente. Quindi vuol dire che in questo punto, che cosa abbiamo? Cariche positive all'interno e negative all'esterno. Quindi ma si ha uno squilibrio elettrico con le zone vicine, in cui abbiamo ancora la membrana ancora caricata internamente negativamente ed esternamente positivamente. Quindi che cosa accade? Accade che si generano quelle che vengono chiamate le correnti elettrotoniche, che vengono rappresentate qui da queste frecce, cioè le cariche positive vanno verso le cariche negative della zona vicina e le cariche positive tornano esterne, vanno verso le cariche negative nel punto in cui si è generato il potenziale d'azione. Quindi queste si generano queste correnti elettrotoniche che producono che cosa? Siccome cariche positive in questa zona vanno verso le cariche negative qui vicino e cariche positive vanno verso le cariche negative, che cosa abbiamo? Abbiamo che nella zona vicina in cui si è generato il potenziale d'azione la membrana si depolarizza, perché queste cariche positive corrono verso una parte e verso l'altra. Cariche positive sono, queste correnti elettrotoniche sono anche loro molto grosse, massicce, e quindi sono sufficienti a depolarizzare la membrana, ma a depolarizzare la membrana in maniera tale da far superare la soglia nelle zone vicine dove si è generato il potenziale d'azione. Generando la solida, quindi, questa zona di membrana si inverte di polarità e quindi facendo generare questa zona vicino anche, lui, anche lei il potenziale d'azione, perché in questa zona qui si attivano quei canali del sodio voltaggio dipendenti che si aprono a feedback positivo, per cui aprendosi i primi potenziali d'azione, se ne aprono i primi canali del sodio voltaggio dipendenti, se ne aprono sempre di più e quindi c'è questo evento che viene chiamato feedback positivo e che fa aprire tutti i canali del sodio in questa zona vicino. Quindi che cosa accade? E se il potenziale d'azione si è generato nella zona Q2, vuol dire che questo viaggia e va sia in questa direzione, verso destra e verso sinistra, e quindi una volta che il potenziale d'azione insorge in una fibra eccitabile, questo viaggia in tutte le direzioni. Il requisito essenziale naturalmente è che questa membrana eccitabile allora contenga i canali del sodio voltaggio dipendente, perché se non contiene i canali del sodio voltaggio dipendente questo meccanismo, il potenziale d'azione non si potrebbe propagare. Quindi una caratteristica è che nel momento in cui insorge il potenziale d'azione questo viaggia in tutte le direzioni, quindi andrà in questo sia verso destra che verso sinistra. Unità di lunghezza per unità di lunghezza. Che cosa accadrà? Potrà accadere inoltre, per esempio, se questo potenziale d'azione, per esempio, queste cariche positive stanno andate verso destra e le cariche positive qui ritornano indietro, quindi sarà adesso questa zona qui che si farà generare il potenziale d'azione e così analogamente sarà questa zona qui che farà generare successivamente il potenziale d'azione. Che cosa accade? Questo potenziale d'azione, allora, potrà mai tornare indietro? Cioè, se va in questa direzione e va in quest'altra direzione, potrà mai, grazie alle correnti elettrotoniche, a queste cariche positive che tornano indietro, generare di nuovo un potenziale d'azione?
No, perché
c'è resettarietà.
Per l'inattivazione dei canali del sodio. Quindi, se noi in una cellula, nel soma, il potenziale d'azione, una cellula nervosa, si genera a livello del soma, a livello dei dendriti, questo potenziale d'azione prende la direzione lungo l'assone e non potrà mai tornare indietro, grazie proprio all'inattivazione dei canali del sodio, perché i canali del sodio non riescono a riaprirsi grazie all'inattivazione, cioè i canali del sodio che si sono appena aperti e hanno generato il canale del sodio, hanno generato il potenziale d'azione, come abbiamo detto, partono nello stato di inattivazione e la membrana si deve ripolarizzare e deve rimanere ripolarizzata per un tempo sufficientemente lungo per poter far ripartire il potenziale d'azione. Questo vuol dire che c'è necessità di un ulteriore stimolo che deve arrivare, di un'ulteriore depolarizzazione che deve arrivare per far ripartire il potenziale d'azione. Proprio per questa caratteristica dei canali del sodio, sostanzialmente un segnale elettrico tipo potenziale d'azione si genera da una parte e viaggia in una direzione, per come abbiamo fatto l'esempio, dal soma prende per esempio la direzione dell'assone, senza poter tornare indietro. Affinché possa essere rigenerata a livello del soma, c'è necessità di un'ulteriore depolarizzazione che deve venire anche in maniera adeguata, perché se questa depolarizzazione arriva subito, la stessa membrana non è in grado di far ripartire il potenziale d'azione perché trova gli stessi canali del sodio inattivati. E quindi questo è un meccanismo di protezione e anche un meccanismo che regola molto il più il trasferimento delle informazioni, cioè la generazione e il trasferimento del potenziale d'azione, che il potenziale d'azione è l'unità di informazione che viaggia. Sostanzialmente i neuroni, come avrete potuto capire, comunicano e il sistema nervoso comunica in che modo? Generando i potenziali d'azione, ma generando, e questo quindi, però siccome il potenziale d'azione, ho dimenticato di dire anche questo, è sempre uguale a se stesso, o c'è o non c'è, quindi una volta che la membrana genera un potenziale d'azione, questo potenziale d'azione è sempre uguale a se stesso, quindi è come se fosse uno 0-1, o c'è o non c'è. Quindi l'altra informazione che il neurone ha per comunicare alle altre cellule vicino è in pratica la frequenza di scarica del potenziale d'azione. Quindi le informazioni sono due, e in pratica il neurone viene anche visto come un modulatore e un demodulatore di frequenze di segnali, dove queste, la di segnale è il potenziale d'azione, e il neurone per comunicare non fa altro che attivare, modulare la frequenza del potenziale d'azione. Questo è importante, come vedremo, nel comandare ad un muscolo di contrarsi. È chiaro fino a qui? Allora, questa è anche un'altra informazione. Naturalmente la frequenza di scarica di un neurone non è illimitata, ma è di circa 1000 impulsi al secondo, e questo è dovuto al periodo di refrattarietà del neurone, perché il periodo di refrattarietà della membrana, dura più o meno quanto dura un potenziale d'azione, cioè circa un millisecondo. In generale la membrana quindi rimane refrattaria per tutto il periodo della durata del potenziale d'azione. Questo è fondamentale anche quando andrete a studiare la sistole ventricolare, perché nei miociti ventricolare la durata del potenziale d'azione abbiamo detto che è di 200 millisecondi, che è proprio che se qui si può dire che per 200 millisecondi relativo di miocito ventricolare non si può generare il potenziale d'azione. Questo è il maggiore, perché è più ipera. Poi questo voglio sapere quando ve lo chiedo all'esame, cosa dite. Ai fini fisiologici questa caratteristica è fondamentale, perché vuol dire che la sistole, la diastole ventricolare, quindi durano più o meno questi 200-300 millisecondi e sono fortemente collegate alla durata del potenziale d'azione cardiaco. Ed è importante perché appunto durante questo periodo abbiamo la sistole e la diastole ventricolare, cioè quello che è una scossa semplice, e questo fa sì che il cuore eviti la tetanizzazione. Vabbè, poi lo vediamo questo quando facciamo il muscolo. Questo è ancora, quindi il limite superiore della frequenza di scarica di un neurone è dovuta proprio alla durata del suo periodo di refrattarietà. Allora, fino adesso quindi abbiamo visto che cosa? Fino adesso abbiamo visto come viene condotto un segnale sottolineare in una fibra, allora in una fibra epitassica. Come viene condotto il potenziale d'azione lungo una fibra eccitabile? Adesso parliamo della conduzione saltatoria delle fibre mieliniche. Allora, le fibre mieliniche sono quelle fibre che sono avvolti dalla dielina. Allora, nel sistema, nel modo centrale, abbiamo che questa dielina viene generata dagli oligodendrociti, mentre nel sistema periferico dalle cellule tissuali. Che cosa questo però già ve l'ho detto, va bene. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che, questo già ve l'avevo detto nell'ambito quando avevamo parlato della costante di spazio, no? Dell'anda, sostanzialmente le fibre mielitiche sono caratterizzate da essere avvolte dalla mielina e questa mielina si interrompe soltanto in strutture particolari che vengono chiamate nodi di Damier. Nei nodi di Damier sono concentrati i canali voltaggio dipendenti del sodio e i canali voltaggio dipendenti del potassio. Quindi quelle correnti elettrotoniche che avevamo visto prima, allora, mentre nelle fibre anieliniche sostanzialmente queste correnti elettrotoniche, avete visto, uscivano dalla membrana, attraversavano la membrana e quindi tornavano su loro stesse, depolarizzando le zone vicino della membrana, allora, e non si esaurivano perché? Perché nei potenziali sottoliminari queste correnti elettrotoniche escono dalla membrana e si perdono nello spazio extracellulare come avevamo visto. Quando si genera il potenziale d'azione, queste correnti elettrotoniche escono sempre dalla membrana, però sono sempre molto alte queste correnti elettrotoniche, perché aprono tutti i canali del sodio voltaggio dipendente. Siccome i canali del sodio voltaggio dipendenti fanno entrare tantissime cariche di sodio da generare il potenziale d'azione, queste correnti elettrotoniche risultano, si autogenerano, si autoriproducono e quindi questo assicura il fatto che il potenziale d'azione, queste correnti elettrotoniche autogenerandosi così come si autogenera il potenziale d'azione, non vadano a decrementarsi in funzione della lunghezza. Quindi la costante di spazio, per quanto quando abbiamo il potenziale d'azione, non c'è più un motivo di esistere, perché il segnale potenziale d'azione non decade percorrendo la fibra, perché comunque è un segnale che si autogenera. Nelle fibre mieliniche in particolare, questo potenziale d'azione si instaura soltanto a livello dei nodi di Damier, dove è fortemente concentrata i canali del sodio voltaggio dipendenti del sodio e del potassio. E inoltre perché a livello del manicotto di mielina abbiamo visto che le resistenze sono notevolmente, perché sono circa 100 strati di manicotto di mielina.
Dove lì viene generato il potenziale d'azione
e quindi la conduzione viene chiamata conduzione saltatoria. La conduzione saltatoria naturalmente è una conduzione prima di tutto più veloce, perché naturalmente si generano potenziali d'azione solo a livello dei nodi di Lavier e non unità per unità di lunghezza della fibra. E inoltre l'altro vantaggio è naturalmente che si ha un minor dispendio energetico, perché naturalmente a seguito di ogni potenziale d'azione, allora ci sono sempre le pompe sodio-potassio che riportano alle concentrazioni iniziali fisiologiche di le concentrazioni di sodio e potassio, potassio all'interno della cellula e sodio all'esterno della cellula. Ma essendosi generati meno potenziali d'azione, queste pompe sodio-potassiche entrano in gioco di meno. E quindi la conduzione saltatoria allora induce una maggiore velocità di trasferimento delle informazioni, tant'è vero che le fibre mieliniche presentano una velocità di conduzione che può raggiungere anche i 120 metri al secondo, quindi le fibre più veloci mieliniche hanno una velocità che possono raggiungere i 120 metri al secondo. E inoltre l'altro vantaggio è che si ha un risparmio energetico notevole. Tutto questo poi lo saltiamo, perché intanto ve l'ho già detto, e questo è l'esempio appunto delle fibre del potenziale d'azione che sorge qui e che si genera poi soltanto a livello dei nodi di Lavier, dove sono fortemente concentrati i canali del sodio e del potassio con danni indipendenti. Allora, una volta che abbiamo adesso descritto abbastanza bene quello che accade, il potenziale di membrana, la depolarizzazione, la depolarizzazione, il potenziale d'azione e il trasferimento del segnale lungo una fibra mielinica. Ma che cosa accade adesso? Vedete che qui a questa terminazione nervosa, di questo assone che può essere benissimo, un motoneurone spinale, allora che cosa accade adesso a livello di queste terminazioni nervose? Vedete che a livello della terminazione nervosa la mielina non si ha più, la fibra diventa senza mielina. Che cosa accade? Diciamo che questo adesso, questo nel soma, attraverso i dendriti di questo neurone, nel soma qui è insorto a un certo punto potenziale d'azione. Non abbiamo ancora detto come insorge questo potenziale d'azione, per il momento lo facciamo insorgere soltanto sperimentalmente con un elettrodo che vi introduciamo della corrente positiva. Comunque, insorge il potenziale d'azione, viaggia come abbiamo visto in questa fibra mielinica e adesso raggiunge questa zona qui. Il potenziale d'azione abbiamo detto che ha in sé l'informazione, o meglio, è l'informazione unitaria, e la deformazione è quanti potenziali d'azione riesce a trasmettere questa fibra nervosa. Abbiamo detto che al massimo ne può trasmettere 1000 al secondo, quindi in pratica abbiamo la frequenza di scarica di un motoneurone spinale, che è quello più veloce, può raggiungere circa 1 kHz, cioè 1 ogni millisecondo, quindi 1 kHz. Allora, che cosa accade quindi una volta che questo potenziale d'azione raggiunge la terminazione nervosa? Oddio, che succede? Eh?